Radio Immagina.
Bentornati a Radio Immagina Live da Sara Guabello. Nel nostro focus di oggi torniamo in Africa, perché alla fine della scorsa settimana, un paio di giorni fa, tre cittadini italiani e un cittadino togolese, sono stati rapiti in Mali, riaccendendo quindi un attimo l'attenzione su un paese a grandissima instabilità e in cui si muovono forze e attori non secondari nel panorama geopolitico odierno. Ne parliamo con Matteo Giusti, giornalista africanista, analista di Limes. Benvenuto Giusti.
Buongiorno, è sempre un piacere.
Allora, un'ansa battuta adesso ci dice che la Procura di Roma avvia un'indagine per questo sequestro con finalità terroristiche. Giusti, che cosa sappiamo di questo sequestro? Si legge che sarebbe opera del gruppo jihadista Jinim, che poi in realtà è una sorta di confederazione di formazioni caediste. Che cosa sappiamo ad oggi?
Sì, molto probabilmente sono finiti in mano al gruppo di supporto all'Islam e ai musulmani, il gruppo Jinim, a parte di Al-Qaeda. È nato qualche anno fa con la fusione di alcuni movimenti Tuareg, di Al-Qaeda nel Maghreb e di quella che si chiama Katiba Masina, che è una milizia locale. È guidata da un Tuareg che si chiama Gali, è molto forte e radicata sul territorio. Quella non è esattamente la sua zona di influenza, perché hanno le loro basi a nord, ma nonostante che molti media abbiano detto che quella è una zona insolita per i sequestri, in realtà nel 2017 Suor Gloria, una suora colombiana, è stata proprio rapita a 30 chilometri da dove sono stati rapiti i nostri connazionali ed è rimasta prigioniera per 4 anni. Il rischio è che li abbiano portati a nord, perché lì hanno le loro basi logistiche, riescono più facilmente a spostarli. C'è da aspettarsi un video piuttosto rapidamente e una richiesta di riscatto. Queste formazioni jihadiste vivono di riscatti e di rapimenti, si parte sempre da cifre molto alte, una cifra che normalmente oscilla tra i 5 e i 7 milioni di dollari a prigioniero.
Senti Giusti, padre Alex Zanotelli all'ADN Kronos non più tardi di un paio di giorni fa aveva denunciato il rischio di un nuovo Stato islamico, parlando di una situazione esplosiva che stiamo sottovalutando. Quanto è allarmante questa situazione e quanto è diffusa l'attività jihadistica in quell'area dell'Africa occidentale?
Molto. Tutto il nord del Mali, quello che si chiama Azawad, che è in mano ai Tuareg, è sconvolto dai gruppi jihadisti, addirittura si combattono i gruppi jihadisti perché c'è sia Al-Qaeda che lo Stato Islamico, l'ISIS. Quindi entrambe agiscono sulla zona, ma agiscono in tutta l'Africa occidentale. In Nigeria l'ISIS ha preso il posto di Boko Haram e controlla tutto il nord musulmano della Nigeria, sul lago Chad, hanno infiltrazioni in Niger, in Burkina Faso e toccano addirittura il Togo e il Benin, minacciando anche la Costa d'Avorio. Sono dei movimenti in grandissima crescita perché sfruttano le fasce della popolazione più povera e più lontana dai governi che non fanno molto per aiutare la popolazione locale e soprattutto usano gli odi tribali, fanno reclutamento molto spesso nell'etnia dei Fulani, che sono un grandissimo popolo molto esteso, circa tra i 30 e 40 milioni di abitanti in tutti gli stati dell'Africa occidentale, sono pastori nomadi, quindi si riconoscono poco nelle entità nazionali, si spostano molto e sono soprattutto mal visti da tutti i governi, quindi quelli che i francesi chiamano Peul, sarebbero i Fulani, sono un'etnia dove i jihadisti riescono a reclutare con una certa facilità.
Allora, arriviamo quindi alla situazione attuale di tipo insomma politico-istituzionale. Dopo un paio di colpi di Stato in 2 anni, adesso è al potere il colonnello Assimi Goïta, che è un filo russo. Cioè, sono usciti di scena i militari francesi. Come ci siamo arrivati a questa situazione? Se è pensabile che si possa ritornare a delle elezioni che riportino il governo di questo paese in mano ai civili, è possibile? Siamo lontanissimi.
Sono, solo due giorni fa il ministro degli esteri del Mali era in visita a Lavrov a Mosca e a Putin, quindi per farti capire quanto è forte il legame con Mosca. Loro hanno voluto cacciare i francesi con manifestazioni di folla organizzate naturalmente, e li hanno sostituiti con i mercenari del Wagner Group, che hanno praticamente preso il possesso dell'esercito maliano, ovviamente vendendo gli armi, prendendo il controllo delle miniere, perché quando il Wagner Group si sposta con i geologi, e l'unica cosa che sono riusciti a fare è massacrare la popolazione civile dagli elicotteri in un genocidio, in un massacro molto simile a quello di Bucha. Il paese si sta isolando, è uscito anche dal gruppo di controllo organizzato nel Sahel per la lotta al jihadismo, rompendo i rapporti con tutti i paesi vicini. Non vuole avere più rapporti con la Francia. Una settimana fa il colonnello Goïta ha dichiarato che c'era stato un tentativo di colpo di Stato orchestrato da una potenza occidentale, e intendeva Francia e Stati Uniti, perché ormai vengono visti molto, molto vicini. Gli unici stati, a parte la Russia, con cui ragiona il Mali sono gli stati dove sono stati altri colpi di Stato, anche lì orchestrati dalla Russia, cioè il Burkina Faso, la Guinea, e molto presto potrebbero esserci nuovi colpi di Stato, perché si stanno muovendo anche in Chad e ovviamente nella Repubblica Centrafricana, dove la guardia del
Giusti, ma qual è la strategia complessiva che si può immaginare della Russia in Africa, al di là dell'appoggio appunto alle varie azioni armate e degli eserciti? La penetrazione della Russia a che punto sta? C'era anche l'accordo con il Camerun, no?
Sì.
Qual è il fine? Qual è la strategia che si può immaginare, che si può delineare?
La creazione di questo neologismo che si usa adesso, questa Russia fake.
Aspetta, Giusti, sì. Ti sentiamo malissimo, prova a spostarti, scusa.
Provo a spostarmi meglio adesso?
Sì, meglio, grazie.
Dicevo, la strategia di quella che viene chiamata adesso come Russia fake è una strategia su vari binari. Uno, perché gli vengono vendute le armi, e la Russia è uno dei più grandi importatori di armi in quella zona dell'Africa e quindi fa molto business. Secondo, ci sono materie prime che la Russia non ha, come l'uranio nel nord del Mali, che è stato quello che ha permesso ai francesi di avere la bomba atomica. Terzo, il controllo di pacchetti di voti nelle Nazioni Unite e in tutte le loro agenzie. Questo permette alla Russia di evitare di essere sanzionata. Basta guardare chi non ha votato per la condanna dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Molti paesi africani controllati direttamente o indirettamente proprio dalla Mosca.
Grazie. Giusti, un'ultima domanda. Quella che viene descritta in questi giorni come la guerra del grano, cioè il problema della fornitura di frumento e cereali ai paesi africani o ai paesi orientali del Medio Oriente, in Mali ha delle conseguenze, oppure la Russia supplisce al fabbisogno e si parla più che altro di problemi invece nell'Africa settentrionale?
La Russia favorisce i paesi cosiddetti amici, quindi permette che le proprie derrate di cereali, perché l'Ucraina è un grande produttore, ma anche la Russia produce molti cereali, che arrivino proprio ai paesi che ne hanno bisogno. Addirittura il presidente della Tunisia, un paese in grande difficoltà per quanto riguarda l'approvvigionamento alimentare, è stato due settimane fa a Mosca, proprio per trattare personalmente con la Russia per avere almeno il grano russo, visto che l'India ha deciso di usare il protezionismo. Quindi sì, dopo la guerra del gas la Russia sta iniziando la guerra del grano.
Grazie a Matteo Giusti, grazie mille per averci aiutato a capirci qualcosa, a capirne di più di quello che succede nel nostro vicino africano. E noi ci fermiamo qui per oggi, un saluto da Sara Guabello. E buon ascolto su Radio Immagine.
Radio Immagine. Dalla parte delle persone.